Ciao a tutti, benvenuti alla nostra Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Oggi è domenica, una giornata bellissima. Andiamo avanti a studiare la parola, crescere nella fede, apprendere cosa dobbiamo fare nei questi tempi della fine, trovare risposte con l'aiuto di fratello Giuseppe. Ciao.
No, con l'aiuto di Dio, chiedo scusa, io vorrei farmi da parte.
Con l'aiuto di Dio, attraverso di te. Tu c'hai molta esperienza.
Beh, io guarda, potrei prendermi la gloria degli sbagli,
anche
il credito delle cose sbagliate, tutto il resto non c'è niente da fare, non c'è niente a che fare, e il Signore.
Amen, amen. Oggi siamo pochi qui nella radio, sono tutti fuori ad evangelizzare.
Sì, quasi tutti i bambini sono fuori che stanno facendo una rappresentazione in una chiesa.
Sì.
E noi facciamo rappresentazioni e chiese cattoliche, protestanti, dappertutto andiamo, ovunque ci ricevono.
Amen.
E allora i nostri bambini sono sempre eccitatissimi quando arriva il sabato, perché praticamente è quasi ogni domenica che vanno in qualche chiesa a fare teatrini, spettacoli. Oggi sarà un teatro di una 25 minuti.
Sì.
Giusto?
Come 25 minuti,
sì. È bellissimo e parla del problemi del Facebook, di internet, la pornografia,
sì,
la politica, delle finanze, del materialismo monetario. E poi c'è un fratello che si veste da diavolo con una lunga canna da pesca.
Questo è Tim.
Sì, è Tim. Con una lunga canna da pesca con appeso tutto Facebook, computer, soldi, pornografia, tutto. E allora evangelo per la chiesa e mette sotto il naso tutta la gente questa canna da pesca con tutti gli inganni del diavolo, e poi ecco, lì comincia così il teatro e
Amen.
È molto bello. Gloria al Signore.
Amen. È un grande privilegio servire
sì.
Il Signore tutti i giorni.
Sì, abbiamo pregato anni fa, ho pregato e chiesto al Signore che mi desse dei ministeri di evangelizzazione ispiranti, belli, di maniera che i bambini fossero felici di farli, e il Signore ci ha dato dei ministeri bellissimi che piacciono molto ai nostri figli. Ne abbiamo sei, quindi abbiamo le mani piene. Gloria a Dio. Angela, a te la parola.
Sì, andiamo alle domande, risponderemo alle domande dai nostri ascoltatori. Vogliamo anche mandare i nostri saluti, il nostro amore ai nostri cari fratelli dalla Germania, che sono italiani, ma ci scrivono dalla Germania, ci seguono alla radio. Sono preziosi. E Dio vi benedica.
Vi amiamo, fratelli.
Amen. Andiamo alla prima domanda.
Come si dice in tedesco? Aspetta, in caso sono dimenticato l'italiano. Aspetta, vediamo un po'. Ich liebe dich viel.
I don't know if that's right.
No, è corretto.
Ok. Allora, andiamo alla prima domanda. Una carissima dolce sorella dall'Italia dice, per essere salvati va bene qualunque chiesa?
Questa è la domanda? Cioè parla di chiesa viva e chiesa edificio e cosa
sì.
Chiesa in generale cosa
sì, chiesa edificio chiaro che sì.
Ok, vabbè, insomma, ma il problema è che molti pensano che arrivando in paradiso trovano qualche campo di concentramento tipo Auschwitz di qui, il FEMA camp di là, che i cattolici, il paradiso cattolico, il paradiso degli evangelici. Cioè, cerchiamo di essere seri, cioè, come quando io evangelizzavo sempre nelle strade, mi chiedevano, ma che religione sei tu? E dicevo, beh, se mi dici la religione che era Gesù, ti dirò qual è la mia. Cioè, qual è la religione di Gesù? Cos'era evangelico? Era protestante? Era cattolico? Cos'era Gesù? Mi fate vedere. Cioè, io cambio la mia religione se me la fate vedere nella Bibbia. Io voglio rimanere solamente cristiano, libero. Il mio cuore è aperto a tutti. Quale chiesa per essere salvati? Beh, non esiste la chiesa per essere salvati. Ok, perché sono qui, cadiamo nella storia di Matteo capitolo 16, dove Gesù dice a Pietro, tu sei Pietro e ti do le chiavi del paradiso. La gente pensa che la salvezza del paradiso è solamente attraverso Pietro, quindi la chiesa di Pietro. Poi andiamo a primo Corinzi 1, e Paolo dal rimprovero, dice chi dice di essere di Pietro, chi dice di essere di Paolo, chi di Apollo, eccetera.
Sì.
No, ma no, queste sono invenzioni di religioni che devono raccogliere soldi la domenica perché gli serve l'edificio più grande, l'edificio non è mai abbastanza grande, le panchine non bastano mai, dormitori spirituali. Cioè il fatto che, sai, dice, questa è la casa di Dio, sai, vieni alla nostra chiesa perché là Dio si muove. E perché negli altre parti Dio dall'altra parte è paralizzato, perché cos'è, su qualche sedia a rotelle? Dio si muove solamente nella tua chiesa? Dio si muove dappertutto.
Sì, ma ci sono
Sono
chiese
piccoli
che...
trucchi per attirare la gente, pescioline, nelle loro trappole religiose.
Ci sono chiese che hanno dottrine diverse. Alcuni credono in Gesù come Salvatore, credono nello Spirito Santo, altri no. Allora, c'è grande differenza tra le chiese. Se uno vuole essere salvato, cosa deve fare?
Non è che c'è grande differenza, c'è un sacco di bugie del diavolo, che Satana, il serpente, ha infiltrato le chiese, queste bugie, la prima bugia che gli ha detto è voi siete la migliore chiesa, e così ci sono delle chiese che credono a questa stupidaggine, non esiste la chiesa migliore, esiste un Cristo, esiste la chiesa che innalza Cristo di più, che evangelizza di più, che dà la salvezza a più anime, che condividono i soldi di più, che il pastore va nelle strade di più a evangelizzare nelle strade. Ecco tutto, ma la
Ci sono
Chiesa
chiese così?
non molte, ma
Allora.
poppe. Se ci fosse un'organizzazione così, io vi apparterei subito, ma non, purtroppo ho girato
Infatti.
tutti gli oceani e le montagne, non ho trovato un'organizzazione. Si trovano delle famiglie, dei gruppuscoli cristiani che vivono come la prima Chiesa, di cui noi stiamo cercando di essere uno di questi. Capisci? Una chiesa dove si condivide i soldi, il mangiare, che non c'è il fratello con la macchina nuova e il fratello che non c'ha neanche una bicicletta usata. E
Sì.
queste sono chiese ipocrite, che raccolgono i soldi per darli a Dio, però Dio è sempre la tasca del pastore. No, la vera chiesa, come quella di Gesù, gli apostoli, tu leggi Atti capitolo 2, capitolo 4, soldi vengono messi ai piedi degli apostoli, eccetera. Dunque la salvezza, per rispondere alla tua domanda, è dappertutto la salvezza. Salvezza di Dio è onnipresente. E anche in qualche chiesa. Non in
Ok.
quale chiesa. C'è anche qualche chiesa, ci sono anche delle chiese che puoi salvarti anche lì. Perché
Ok.
nonostante tutte le stupidaggini e i ritualismi religiosi, predicano anche un poco di Gesù. Oltre a predicare, portate i soldi, il pastore qui, la bocca di Dio, il vicario di Dio, bla bla. Oltre a predicare queste stupidaggini, predicano anche un po' di Cristo e attraverso quella piccolissima predicazione di Gesù ricevono la salvezza di Gesù. La salvezza è dappertutto, in
Amen, amen.
qualunque luogo, buona chiesa o cattiva chiesa, buona chiesa poche, cattive chiese molte, o al di fuori di queste, che tu apri il tuo cuore a Gesù e lo accetti come tuo Salvatore che ha sparso il suo sangue dal Calvario per la tua salvezza, lo accetti come unico Salvatore. Figlio di Dio, sei salvo.
Amen.
Non hai bisogno di me, di te, di lui o di loro. Amen.
Amen. Allora, se uno vuole assicurarsi che è salvato, cosa deve fare?
Guarda, prendi una scrittura. Innanzitutto concludo il discorso, guarda, dammi per cortesia. C'è la scrittura lì davanti a te. Vai, Giovanni 6, 47. I farisei di ieri, come i farisei di oggi, ieri i farisei giudei, oggi i farisei cristiani, allontanano la salvezza e la rendono più complicata possibile, perché in questo modo ti serve l'intermediario, una Santa Maria, una Santa Chiesa, un Santo Pastore. E in realtà, poi, in realtà non è così, Dio ha mandato Gesù per semplificare la cosa che i farisei complicano. Perché complicano, mica senza scopo, per rendere la loro chiesa, la loro religione indispensabile, così che tu porti la decima, eccetera, eccetera. Niente di male con le decime. I fratelli dolci la danno anche noi, perché è così che sopravviviamo. Ma il fatto che la decima deve essere usata per evangelizzare, non per uno stupido
Sì.
edificio che nel Nuovo Testamento non esisteva.
Amen.
Allora, leggi Giovanni 6,
47.
47, credo.
In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Ok, beh, Gesù ha reso semplice, non ha detto in verità vi dico, se non sei cattolico, pentecostale o evangelico, testimone di Geova, non dice così,
Sì,
dice
è
chi
vero.
crede in me,
Ok.
non me il Gesù Cristo, virgola, cattolico, virgola, evangelico. Questa è stupidaggine, non ci sono nella Bibbia. Chi crede in me, figlio di Dio, che sono morto per te.
Allora, puoi salvarti da solo senza una chiesa?
Da solo, certo. Puoi anche essere battezzato nello Spirito Santo da solo. Ah. Boom! Senti le esplosioni? Senti le vecchie bottiglioni piene di vino vecchio con le ragnatele che esplodono. Senza la mia chiesa, senza la tua chiesa, mi salvo lo stesso e forse anche meglio.
Perché è Gesù che ti salva.
Oh, guarda, naturalmente qui vorrei una scrittura.
Sì.
Logico, allora guarda, te la do subito, Luca capitolo 11, leggi il 9, 9 anche il 10 se vuoi, e il 13, 9, 10 e 13, per accorciare.
Ok, Luca 11, Luca 11, 9, io altresì vi dico, chiedete
io
con...
Io
altresì vi dico.
Se no ti licenzio.
Ok.
No, scherziamo,
Dovrai ponere le domande e rispondere.
È meglio che guarda non te le dico.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza.
Io altresì.
Ok.
Avete licenza seconda volta.
No, thank you for correcting me.
Ok.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto.
Vedi che bello, con perseveranza, ripetutamente. Cioè non ti arrendere. Amen. Se la porta del cielo non si apre perché Dio non ti vuole aprire. Bugia, è il diavolo che ti ostacola l'apertura. Dio l'ha già aperta, la porta è già aperta. Yeah. È il diavolo che si mette davanti e fa finta di dire che è chiusa. Ha letto il 10?
No, perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
Ok, questo comprende salvezza, comprende guarigione, compreso problemi finanziari. Se tu devi partire da qualche zona dell'Occidente e di prendere l'aereo, non bastano i soldi, fai come abbiamo fatto noi che andavamo in Europa dell'Est nel 2011, messi in ginocchio, i soldi non c'erano, era il mese di gennaio, vero?
Sì.
Ci siamo messi da fare, in pochi mesi sono arrivati i soldi e in più.
Sì,
poi è stata una sorella qui che la madre gli ha regalato una casa, l'ha venduta.
Yeah.
E abbiamo comprato i biglietti. Quindi il Signore fa miracoli.
È vero,
perché
sì.
Qui nella nostra piccola comunità condividiamo anche quello. Non condividiamo solo il cibo, condividiamo anche i soldi, tutto quanto. Quindi ci sono ricchi e poveri. Siamo tutti ricchi e poveri. Hai detto 13?
13 no.
Vai.
Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Donerà cosa?
Lo Spirito Santo.
Cosa?
Lo Spirito
a
Santo.
A chi?
A coloro che glielo chiedono.
Sei sicuro che dice così?
Sì.
Non dice di essere pentecostale?
No, no.
Non dice, almeno cattolico?
No, dice no.
Ah.
Dice solo chiedere.
Ok, allora è tutto lì.
Perché quindi, il Padre Celeste è buono.
Quindi ti avevo detto che dice ti avevo detto che il battesimo dello Spirito Santo lo riceve da solo.
È vero, sì.
Anche per imposizione di mani. Però attenzione che l'imposizione di mani oggi c'è anche, costa l'imposizione delle tasse. Cioè tu vai in una chiesa a farti imporre le mani e prima di tutto ti perquisiscono le tasche per vedere quanti spiccioli sono rimasti. Parlo in modo simbolico, ok? E poi eccetera eccetera, poi appartieni a qui, tu fai parte di questo recinto. Sai, siamo liberi, rimaniamo liberi, come dice Paolo ai Galati, dice Cristo vi ha liberati, non ritornate nella schiavitù.
Amen.
Cioè Dio un giorno mi ha liberato, io ho lavorato con tante organizzazioni, religioni, buone e cattive, non chiedermi nomi perché non voglio buttare giù nessuno. E cosa succede? Insomma, un giorno mi ha detto, Gesù mi ha detto, guarda, mi ha detto Giuseppe, tu ormai hai imparato i principi dell'asilo spirituale. Sì, Signore. E adesso mi dai una scrittura, prima Giovanni 2, 20 e 27. E allora mi ha detto, sì, Signore, è vero, ho imparato l'asilo. E adesso vai al livello superiore. Gli ho detto qual è? Ha detto devi dipendere da me, dal mio Spirito Santo, dalla Bibbia, aprirti a tutti i credenti senza razzismi religiosi, cattolici sì, protestanti no, viceversa. E queste sono due scritture che il Signore mi ha dato, leggere.
Primo Giovanni 2:20. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. E 27? Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato.
Senti, ripeto la referenza, ma di ai fratelli che ascoltano che si preparassero carta e penna quando vengono.
Ah, sì, sì, amen.
Ok.
Prendere appunti.
Carta e penna, vedete appunti, perché io sono convinto che Non è difficile sapere chi programma di non glorificare Dio, chi programma di non evangelizzare, chi programma di non dare la salvezza. Basta vedere chi viene a una riunione senza carta e penna. Mm-hmm. È uno che programma di non insegnare a nessuno. Amen. Secondo Timoteo, capitolo 2, verso 2, dice insegnare ad altri, che insegnino ad altri, che insegnino ad altri. Se non insegniamo ad altri abbiamo fallito. Siamo dei zombie religiosi, virgolette. Sì. Perché se l'albero non porta frutto siamo sterili, morti, secchi. Quindi sempre prendere appunti, sempre ripassare, meditare, eccetera, tenere sotto la copertina della Bibbia e le scritture che il Signore ci mostra di giorno in giorno. Amen?
Amen.
Allora, dove eravamo? Che dobbiamo dipendere dal Signore, non dalle chiese, la salvezza dappertutto. La salvezza non è nella mia chiesa, fratello Giuseppe o sorella Angela. Amen. O il fratello pentecostale, la sorella Battista o i fratelli cattolici. La salvezza è in uno che si chiama Gesù Cristo, che è venuto su un calvario, che ha sparso il sangue, è venuto qui per salvare le prostitute, i peccatori, i pubblicani, e non solamente i giustini che vanno negli edifici, nelle catapecchie religiose, chiamo io.
Amen.
Amen. Apparteniamo Amen. Alla Chiesa mondiale del corpo di Cristo, e sono tutti i nostri fratelli, fino a prova contraria, che non lo vogliono essere. Amen.
Sì. Amen. Fratello Giuseppe, ascoltiamo una canzone che si chiama E correrò da te.
In italiano?
In italiano.
Alleluia.
Perché alla fine, quando abbiamo bisogno di aiuto spirituale, corriamo da Gesù sempre.
Ok, poi voglio dire due parole come allacciare una relazione personale con Gesù, è molto importante.
Amen.
Però vabbè, andiamo con la canzone.
Correrò con te.
quindi ritorniamo al nostro programma da vivo rispondendo alle vostre domande. Abbiamo spiegato, per essere salvati va bene qualunque chiesa. Abbiamo capito che è Gesù che ci salva, non l'edificio, e allora va bene salvarti in qualche luogo dove sei. Fratello Giuseppe, dicevi che vuoi parlarci un po' della relazione con Gesù.
Sì, dunque, tu avevi una domanda da fare anche, fammi la domanda che mi avevi accennato sui 144.000.
La prossima domanda viene da un fratello da Italia che dice, riguardo i 144.000 che sono giudei, vorrei sapere la giusta interpretazione di chi sono realmente. È la smentita di quelli che credono. La smentita di quelli che credono che essi non fanno parte della sposa di Cristo.
Ok, quindi questa è la domanda?
Sì, la prossima domanda.
Da dove la mandano questa?
Sempre Italia.
La Italia. Sì. Allora, riguardo i 144.000, cioè, dice che sono giudei.
Sì.
Che sono giudei. L'interpretazione è che sono realmente e la smentita di quelli che credono che essi non fanno parte della sposa di Cristo. Quindi c'è gente che non crede che questi fanno parte della sposa di Cristo? È questo che sta dicendo?
Penso
questo.
Di sì, che non capiscono chi sono questi.
Sì, e perché dicono che non fanno parte della sposa di Cristo? Ah, te l'ha mandato qualche scrittura?
No.
Niente.
No, niente.
Cioè, la gente inventa dottrine, ma è un pericolo inventare dottrine se non è scritture.
Sì.
Viviamo in una foresta, una giungla di opinioni e senza scritture. A volte io non spreco neanche il tempo a rispondere a certe interpretazioni, a certe domande, perché sai, se non mandano scritture, cosa vuoi perdere tempo a parlare di cose? Che uno può dire, ho visto Buddha in paradiso assieme a Gesù, ma se non è scritture, lascia perdere.
Sì, ho capito. Ma allora poi dici, chi sono realmente questi? Sono giudei?
Bene, allora, e poi vorrei parlare un po' della relazione con Gesù anche.
Sì,
queste
va
due
bene.
Cose.
Va bene, sì.
Allora, cominciamo di 144.000?
Ok.
Va bene. Allora, innanzitutto la domanda dice, riguardo i 144.000, che sono giudei.
Mm-hmm.
Ok, qui già lui interpreta. E poi vuol sapere la giusta interpretazione, chi sono realmente. Allora, sono giudei o chi sono realmente? Tu mi stai chiedendo o mi stai dicendo? Perché tu mi dici sono giudei.
Perché lo hanno insegnato nelle chiese che sono giudei. Ma anche perché dice in Apocalisse,
sì,
ci sono
capitolo 7.
Ci sono le 12 tribù di Israele che sono tutti giudei.
Sì, però, vedi, la Bibbia parla di due tipi di giudei.
Come due tipi?
Cioè, non è che tutti i giudei del Nuovo Testamento sono i giudei carnali. Guarda, se tu vai, per esempio, in Romani, capitolo 2, verso 28, credo.
Romani 2.
Ok, se vedi 28 e anche 29.
Un attimo. Ok, Romani 2, 28.
Sì.
Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno. E la circoncisione non è quella esterna, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Ok, quindi qui vediamo la distinzione che Bibbia fa tra giudei esterni e giudei interni. Quindi
sì.
Già parliamo di due tipi di giudei.
Okay.
Ok, guarda, a conferma di questo, vai in Apocalisse 2.9, è Gesù che parla.
Apocalisse 2.9. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
Quindi dicono sono giudei, però sono di Satana.
Oh.
Capisci? E poche immagini, molti cristiani, molti pastori di chiesa si chiamano cristiani, però sono del diavolo, che sta guidando la chiesa fuori binario.
Sì,
c'è un pastore famosissimo, si chiama John MacArthur, negli Stati Uniti, e c'ha una chiesa gigantesca, eccetera, eccetera. E lui dice, quelli che prendono il marchio della bestia, Apocalisse capitolo 13, possono ancora pentirsi e andare in cielo. Questo è un falso profeta, sono false profezie. Ora andiamo a Romani capitolo 9, sempre sul discorso che non tutti i giudei sono giudei.
Ok.
Verso 6 e 7.
6.
E anche 8.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele.
Sì, fino all'8, guarda.
né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza.
Capisci? Cioè, non i figli della carne di Abramo, gli ebrei, gli Israele di oggi, che la gente fa pellegrinaggio e spende soldi da questi alberghi di lusso in Israele, nella Terra Santa, arriva là e bacia la polvere. E quella non è più la Terra Santa. Sì. Terra Santa adesso siamo noi. Siamo noi che, 1 Corinzi 3,16, il Tempio di Dio. Capisci? Siamo noi Israele, Israele spirituale. Oggi non circoncisa nella carne, capisci? Circoncisi nel cuore.
Allora Israele spirituale.
Israele spirituale, non circoncisi nella carne. Quindi quando parla in Apocalisse capitolo 7, le 12 tribù di Israele, sta parlando di Israele del Nuovo Testamento. Non sta parlando di Israele del Vecchio Testamento. Se tu vai Giacomo capitolo 1, poi vai da Giacomo capitolo 1 verso 1. Okay.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
Ok, tu pensi che Giacomo, che questo è il fratello di Gesù, ok, vescovo di Gerusalemme, cristiano, leader cristiano, pensi che stava scrivendo alle 12 tribù giudee che perseguitavano i cristiani?
Sta scrivendo ai cristiani.
Eh?
Sta scrivendo ai cristiani.
A quali tribù sta scrivendo?
Ai cristiani, però non fanno parte dei tribù.
Qui dice tribù, attenzione.
12 tribù, sì.
Certo, legge di nuovo. Vedi, molti insegnanti biblici insegnano perché hanno diploma in qualche cimitero biblico, qualche seminario biblico, ma non è che capiscono la Bibbia. Conoscono il seminario denominazionalista religioso, ma non la Bibbia. Capisci? Non si sono messi a farsi guidare dallo Spirito Santo. Qui la Bibbia parla molto chiaro e dice alle 12 tribù, quali sono queste 12 tribù?
Dei cristiani? Non lo so.
I cristiani, a chi sta scrivendo Giacomo?
Ai cristiani, però non fanno parte dei tribù i cristiani.
Ma certo, spiritualmente, abbiamo appena letto in Romani, noi siamo Israele dello Spirito, noi siamo i figli di Abramo spirituali, adesso siamo figli di Dio.
Io ho incontrato una scrittura alcuni giorni fa che mi ha parlato molto. Galati 3,29 dice: se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo.
Perfetto.
Eredi secondo la promessa.
Benissimo. Quindi se siete di Cristo, siete discendenza di Abramo. Quindi in Apocalisse 7, dove dice delle 12 tribù, sono tribù spirituali, perché le promesse di Dio fatte alle 12 tribù di Israele nel Vecchio Testamento non vanno annullate per via della disubbidienza di Israele, ma hanno trovato la continuazione nella fedeltà di Cristo. L'infedeltà di Israele, per cui Dio dice: voi non siete più mio popolo, io non sono più vostro Dio, in Osea capitolo 1, prendere nota, io non sono più vostro Dio. In Matteo 21, verso la fine del capitolo, Gesù dice ai farisei e ai giudei, dice: il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un altro, cioè ai giudei spirituali che adesso fanno parte del corpo di Cristo. Okay, se non capiamo questo punto, non capiremo che sono i 144.000. Posso andare avanti fino a qui,
sì,
è chiaro?
Sì, sì.
Allora, avendo capito che le 12 tribù sono spirituali e non carnali, andiamo in Apocalisse 7.
Allora, sono i cristiani.
Sono cristiani.
Il popolo di Dio di oggi sono i cristiani.
Ma è logico, perché abbiamo letto che dicono sono giudei, ma sono la sinagoga di Satana.
Sì.
Infatti l'ha detto anche Gesù in Giovanni 8,44, voi non siete figli di Abramo, ma siete figli del diavolo. Sono parole grosse, specialmente con oggi sono chiese, specialmente le chiese evangeliche degli Stati Uniti, e sono lì a baciare i piedi dei giudei carnali in Israele, che quando sentono il nome di Gesù Cristo sputano per terra. E lì i evangelici americani a baciargli i piedi a questi ebrei in Israele.
Sì, sì.
Cos'è? Dio non li ama più? Dio li ama, però non di più dei gentili che si convertono a Cristo.
Sì.
Cioè adesso il nome non è più Abramo, Isacco, Giacobbe, circoncisione, bla bla. Adesso il nome è Gesù Cristo, la circoncisione è spirituale, va bene?
Sì,
quindi 144.000 sono spirituali.
E anche i giudei possono fare parte, no? Se sono cristiani, fedeli.
Dio li ama come li ha sempre amati, solo che il regno di Dio adesso si è esteso, come insegna in Efesini capitolo 2, 3 e 4, ai gentili, le porte del cielo attraverso Cristo, lui è la porta, sia aperto ai gentili, mentre invece i giudei, i farisei, eccetera, avevano chiuso la porta del cielo e non facevano entrare né i gentili e neanche gli ebrei. E allora Gesù viene, dà la vita e dice: d'ora in poi io sono Abramo, Isacco, Giacobbe, il Vecchio Testamento, i Dieci Comandamenti, io sono l'Alfa e l'Omega, io sono tutto. Adesso tutto dipende da me. Oggi ovviamente noi farisei, così chiamati cristiani, sono tornati al vomito della cose vecchie, sono tornati ai peccati, sono tornati all'orgoglio, alla superbia, a controllare le pecorelle. Riguardo le dottrine, sono tornati al Vecchio Testamento, alla legge. Quindi non seguono la legge di Mosè, però seguono la legge dei pentecostali, la legge dei battisti, la legge dei cattolici. Questo è tornare indietro alla trappola della legge, mentre Cristo ci ha reso liberi. Studiare bene l'Epistola dei Galati e dove leggiamo giudei, mettere giudei e cristiani sotto la legge.
Bene, allora, i 144.000 sono i cristiani? Mm-hmm. Siamo noi che siamo diventati giudei?
Sì, calma, non è che esattamente io e te, sono 144.000 tra i cristiani che saranno scelti per guidare la Chiesa mondiale per 3 anni e mezzo durante la tribolazione, quando le chiese ufficiali saranno distrutte dall'anticristo, oppure usate tramite pastori cristiani nominali che prendono il marchio della bestia, così come i cristiani in Russia e in Germania sostenevano Stalin, sostenevano Hitler, evangelici principalmente in Germania, gli ortodossi in Russia sostenevano questi dittatori, ricevettero virgolette il marchio di Stalin, il marchio di Hitler. Se tu leggi la storia, cosa che nessuno pubblicizza, chi ha sostenuto Hitler? Gli evangelici in Germania, capisci? Però non lo dicono questo, però studia bene la storia, capisci? Allo stesso modo molte chiese nel tempo della tribolazione sosterranno l'anticristo e prenderanno il marchio della bestia. C'è questo predicatore John MacArthur, forse il più grande predicatore che c'è in America oggi, dice: prendete il marchio della bestia, potete pentirvi dopo. Capisci che diavoletto questo qua?
Allora, e questi che sono cristiani, i cristiani più fedeli, fanno parte della sposa di Cristo o no?
Chi? I 144.000? Ma ci mancherebbe altro. Questi qua sono le guide dei cristiani.
Sì.
Questi in un tempo, quando non ci saranno le chiese, non ci sarà la radio, televisione, giornale, pubblicazione cristiana, perché i veri cristiani saranno, diciamo, underground, a nascondersi, come noi abbiamo già fatto, siamo qui preparati, noi siamo già pronti per la tribolazione, siamo nel posto dove crediamo Dio ci ha guidato, infatti tutto dà frutto, tutto marcia bene.
Amen.
E i cristiani dovranno fare quello che abbiamo fatto noi, spostarsi, come dice Apocalisse 12, verso 6 e 14, e spostarsi verso il luogo di protezione, Apocalisse 12, 6 e 14, ripeto. Quindi noi l'abbiamo già fatto, lo consiglio a tutti i cristiani, tutti i credenti, spostatevi, o se rimanete dove siete e siete pronti a morire, essere perseguitati, mandati in qualche Auschwitz, però fatelo perché Dio ve lo rivela. Non lo fate perché non volete abbandonare i soldi, le possessioni, la casetta, il lavoro, la televisione alla sera, guardare le depressioni giornaliere mentre mangiate gli spaghetti. Amen.
Amen, è vero, sì. Allora, io ho capito tutto, per me è molto chiaro, questi 144.000 sono i cristiani, i più fedeli dei cristiani.
I leader. Che prenderanno il posto dei leader di oggi, ma i leader di oggi, il 99% sono mercenari. Questi saranno veri apostoli, scelti tra di noi, quelli tra di noi che Dio riterrà degni di guidare i cristiani. Sì. Perché così tanti? Chiesa Cattolica c'ha un leader, il Papa, questi sono 144.000. Perché? Perché non ci sarà radio, non potrei usare l'iPhone, non potrei usare i computer, perché sarà tutto sotto controllo dell'Anticristo, già lo è. E quindi questi potranno camminare a piedi, a cavallo, su un calesse, facendo autostop, non lo so, moltissimo a piedi, attraverso boschi e montagne, per andare di persone, di posto in posto, villaggio in villaggio, evangelizzare a parole, come si faceva 2000 anni fa. Ecco perché dovranno essere così tanti, 144.000, perché ognuno avrà una zona, o magari andranno almeno due a due, una zona di 50, 100, 200 chilometri quadrati, non lo so, dividi la terra per 144.000, vedrai che sono pochi chilometri.
È vero, sì. Ok, entonces, allora fratelli, se avete più domande, se non avete capito tutto, potete scriverci al nostro email e vi risponderemo, vi mandiamo le scritture, così che potete studiare meglio.
Amen. La cosa che ci aiuterà in questi tempi difficili sarà la nostra relazione con Gesù Cristo. Ok, arriveranno 3 anni e mezzo di inferno sulla terra, marchio della bestia, eccetera. La nostra forza verrà dal nostro amore verso Gesù e l'amore verso i fratelli, perché l'amore che abbiamo per Dio invisibile si può misurare dall'amore che abbiamo per i fratelli materiali, fisici intorno a noi. Amen. Nessuno ama Dio in cielo se non ama il fratello, la moglie, il marito, i figli, il padre, la madre qui sulla terra.
Amen.
Quindi cresciamo in amore, cresciamo in umiltà. Cresciamo nella conoscenza della parola, cresciamo nel meditare la parola. Non mai cominciare una giornata senza mettersi in ginocchio davanti a Gesù, almeno in ginocchio nel cuore.
Sì, vero.
Capisci? Io, questo ha cambiato molto la mia vita da quando ho messo delle piccole regole nella mia vita, perché la mia mente carnale non gli piace. Ogni giorno devo andare da Gesù e devo ascoltare. Perché c'è una via che sembra giusta e diritta all'uomo, ma finisce col condurre alla morte, dice in Proverbi.
È vero, sì.
Quindi la chiave per superare qualunque problema è relazione con Gesù Cristo. Signore, vuoi che rimanga in questo posto? In Italia, in Francia, in Germania, in Europa, in America? Sì, allora sto qui e anche se muoio tu me l'hai mostrato. Mm. Però non rimanere se Dio non te lo mostra. Amen. Signore, devo spostarmi? Ok, dove? Quando? Come? E allora spostarsi al più presto, perché arriverà il momento, come dice in Matteo 24, non avrai tempo di tornare a casa a prendere la tua giacca. Non tornate a prendere la vostra giacca, Matteo 24, 18.
Sì.
Ok, tantomeno vostra moglie, i vostri figli. Capisci?
Amen.
Amen?
Amen.
Hai altre domande? Aiuti. Sono io, chiuderei.
Grazie, no. No, continuiamo fra poco con il programma in inglese.
Mm-hmm.
Dove risponderemo ad altre domande. Fratelli, se volete alla 4 ora italiana potete seguire anche il programma in inglese.
Questo per chi vuole imparare l'inglese. Ecco qui un corso gratis, e non solo inglese ma anche la parola di Dio in inglese. Quindi due piccioni con una come si dice, con un colpo solo. Uno dei due piccioni è lo Spirito Santo.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria a Dio.
E ci sentiamo sabato e domingo alla stessa ora.
Sabato è?
E domenica.
Ok. Poi, non so che siamo in Sud America, ma in italiano è rimasta domenica. Ancora domenica.
Ok, alla 1:30, ora italiana. Ma fino a sabato potete scriverci sull'email, così ci teniamo in contatto.
Sì, sì, controllate la radio, abbiamo delle cose che potete scaricare.
Sì.
E nutrite la vostra anima ogni giorno, le mettiamo a posto sulla radio, perché possiate essere nutriti ogni giorno con la parola di Dio. Amen.
Amen.
E fate un progetto ogni giorno, incominciare il Nuovo Testamento e leggere alcuni capitoli tutti i giorni. Le scritture più importanti, memorizzatele. Amen.
Amen.
E crescerete forti e sani e gioiosi e felici nello Spirito Santo di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, fratello Giuseppe.
Vi amiamo, fratelli.
Amen.
Alleluia.
A presto.
Un abbraccio a tutti.